che Signore tu mi darai qualche cosa, e invece neanche stamani. E quindi niente, sono arrivato qui, si pregava di là con Giando, e Giando inizia la preghiera e fa: Signore, grazie per la tua parola che tu darai per mezzo Gianluca. Sì, che parola, non c'ho niente. Si sta fede. E invece poi durante la lode il Signore mi ha dato un argomento che però è stato poi ripreso, introdotto ieri alla riunione delle sorelle sulla paura. E partendo dalla paura vi volevo portare con me a fare una riflessione su quelle che sono le condizioni nostre umane. Noi molto spesso distinguiamo l'aspetto carnale dall'aspetto spirituale, perché nel Nuovo Testamento molte volte viene fatta questa distinzione, l'uomo spirituale e l'uomo carnale, e noi e il mondo, chi ci ascolta è amico di Dio, chi non ci ascolta è contro Dio, Dio è la verità e il resto è menzogna, e c'è questo dualismo, c'è queste due parti che entrano nella nostra testa, in qualche modo ci condizionano nei nostri comportamenti, nelle nostre azioni. Noi cominciamo, questo credo che sia un errore per i cristiani, cominciamo a vedere il mondo in bianco e nero, ingiusto e sbagliato, bello e buono, ma non è così, perlomeno. È così su tante cose, ma non è così su tutto. E quindi anche quando poi andiamo a affrontare argomenti del tipo della paura, o comunque dei nostri sentimenti, o di quello che è quello che umanamente possiamo provare, ecco, distinguiamo tutto tra il bene e il male, tra il giusto e lo sbagliato. Aver paura è sbagliato, e avere coraggio è buono. Sì, può essere anche vero questo, però vediamo un po' di riuscire a prendere dalla parola di Dio quello che il Signore ci vuol dire da lì. E vi volevo leggere dal Salmo 27. Allora, il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore dice da parte tua: cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, Signore, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Mi fermo qui, però. È un salmo molto forte, non so quanti di voi riescono a sperimentare sempre questo atteggiamento di Davide. L'atteggiamento di un vincente, un vittorioso, uno che non si arrende, che non si abbatte, che di fronte ai suoi nemici Dio è dalla sua parte, che lui non ha paura, non teme i suoi nemici. I suoi nemici, abbiamo visto anche con l'introduzione della giada stamani, possono essere pensieri, problemi familiari, possono essere paure legate, paure in generale, e se no altrimenti paure per il futuro, per l'ignoto, l'incertezza. Possono esserci problemi lavorativi, incertezza anche lì, e la paura si fa sentire, bussa. Questi sono i nostri nemici di oggi, non abbiamo più nemici che aveva Davide, che in qualche modo gli andavano quasi a bussare alla porta per ucciderlo. alla porta intendo della città o del paese che abitava. E il problema non è questo per noi oggi, il problema per noi oggi sono quei nemici di oggi, ovvero l'ansietà, le paure, le incertezze, le persone che magari ci mettono bastoni tra le ruote per la nostra fede, il fatto di essere presi in giro, il fatto di essere di avere il timore anche, se non addirittura la fondatezza, dell'essere derisi, esclusi, ignorati da coloro che non credono. E di fronte a queste cose, quante volte voi avete reagito con fiducia, con fermezza? Tanto abbiamo il Signore, abbiamo. Però la parola di Dio ci insegna così, a non temere, a non avere paura. Quante volte lo diciamo? Ma lo riusciamo a vivere? Una vita di non aver paura, di essere saldi, fermi nella fede? Dice, mi sembra in Giovanni, l'amore perfetto caccia via la paura. E tante volte viene detto questo versetto per dire che la paura non deve abitare nella vita del cristiano. Ma voi siete d'accordo con queste cose? Perché no? Siamo cristiani se si ha paura? Ci si può definire cristiani con la paura? In certi aspetti sicuramente. Salmo 55, ci spostiamo un pochino più avanti. Dice così. Sempre Davide che fa il salmo. Porgi orecchio alla mia preghiera, oh Dio, non essere insensibile alla mia supplica. Già che Davide dica non essere insensibile alla mia supplica, vuol dire che ha già pregato e non ha avuto risposta. Dammi ascolto e rispondimi, mi lamento senza posa e gemo per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, poiché riversano iniquità su di me e mi perseguitano con furore. Dentro di me palpita violentemente il mio cuore e una paura mortale mi è piombata addosso. Paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico. Attacchi di panico ce l'aveva anche Davide. Non è una cosa di oggi e basta. E io dico, avessi ali come di colomba per volare via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano. Andrei ad abitare nel deserto. Non ci avete mai pensato? Ma guarda, mollo tutto, vo via, non voglio più sapere di niente e di nessuno. Soprattutto di nessuno, no? Mi affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta. E queste sono le situazioni che viviamo e che anche Davide ha vissuto e che anche altri personaggi biblici hanno vissuto. Dobbiamo combattere con la paura? Sì e no, dipende. Dipende dall'oggetto della paura, dalla motivazione che ci spinge ad aver paura. Ma io ora parlo di paura, ma di qualsiasi altra emozione poi. Non è, il centro del messaggio non è tanto la paura, è piuttosto quanto riusciamo a mettere la nostra fiducia in Dio e su cosa noi pensiamo di dover mettere la nostra fiducia in Dio. Perché questo è importante. Perché se pensiamo di mettere la nostra fiducia in Dio perché le cose ci vadano sempre bene e non ci tocchi mai niente, sbagliamo. Se pensiamo però in un Dio che se ne disinteressa della nostra vita, sta lassù e non risponde alle preghiere, sbagliamo altrettanto. La vita del cristiano è una vita di equilibrio, è una vita in cui il soprannaturale incontra la fisicità di questo mondo, perché che vogliamo ricordarcene o no, ma in questa terra, in questo corpo, in questa vita ci ha messo Dio. Non è che si sta vivendo una vita creata da un nemico e poi andremo a vivere la vita vera. Dio ci ha voluto qui, è Dio che ci ha creato, è Dio che ha creato l'universo, che ha creato questa terra, che ha creato questo ambiente, che ha creato ognuno di noi. Se siamo qui è volontà di Dio. No? Siamo d'accordo su questo? Però è importante che lo realizziamo, perché tante volte viviamo la vita come qualcosa di un peso da cui ci dobbiamo liberare. Non è la vita un peso da cui ci dobbiamo liberare, non è le situazioni giornaliere, sono, e qui serve il discernimento, gli attacchi del nemico a cui dobbiamo guardarci, da cui dobbiamo guardarci. Sono quegli attacchi che in qualche modo vanno a toccare la nostra persona, anche fisicamente, ma soprattutto spiritualmente. E quindi la paura non ci deve far paura. La paura c'è, la dobbiamo vivere, ma in qualche modo dobbiamo riuscire a inserirla in un piano più grande, perché di fatto così è. Anche Gesù ha avuto paura. Credo che nessuno, almeno fin tanto che non arriva al punto lì di morire, possa dire di non aver paura della morte. Più giovani siamo, meno ne abbiamo perché ci sembra lontana. Più magari si avvicina l'ora e più cominciano a venire pensieri. Ebbene, fa parte della vita, è un nemico la morte, che deve essere sconfitto. E la morte diventa motivo, sì, di sgomento, di paura, ma quello che la Bibbia ci insegna, che Dio vuole dirci, che in qualche modo Cristo ci trasmette, è il non vedere le cose soltanto con gli occhi di questa vita, ma di guardarle in senso spirituale, perché anche la paura può diventare uno strumento di Dio per spingerci a fare qualche cosa, e non solo qualcosa di vittorioso, di vincente o di eroico, ma magari qualcosa che cambia la tua vita. Per paura di qualche cosa potresti cambiare la tua vita. Ci sono persone che io conosco che hanno testimoniato che per paura di andare all'inferno si sono convertite. Per paura dell'aldilà qualcuno scappa e si rifugia nel deserto, come dice Davide, avessi ali di colomba, dice, fuggirei, mi nasconderei nel deserto. E a volte da questi pensieri le persone fuggono e prendono la direzione sbagliata, andando non verso Dio, verso la vita, ma allontanandosi da Dio, con i pensieri, non ci voglio neanche stare a pensare. Quando invece la soluzione è proprio andare incontro a queste cose, quindi la paura la puoi gestire cercando di scegliere, scegliendo di allontanarti da essa, ignorando il problema, oppure guardando in faccia la paura, dici, ma questa paura di cosa, da cosa è data? Cioè, perché ho paura del futuro. Interessiamoci del futuro. Dove andremo? Che cosa ci sarà di là? Perché quello che sarà di là è dato da quello che decidiamo oggi. E se siamo tentennanti, un mezzo e mezzo, o siamo tiepidi, ci stiamo per raffreddare, o sentiamo che la nostra vita in qualche modo sta prendendo una piega di abitudine, comincia a essere sbagliata la nostra posizione. Non è un atteggiamento buono. Questo non significa che non dobbiamo ringraziare il Signore quando le cose sono piatte e vanno bene. Gloria a Dio. C'è il detto che dice nessuna nuova, buona nuova. Avete mai sentito? Perché quando c'è le notizie nuove, può darsi siano cattive. Quindi, per ora, niente di nuovo, vuol dire che va tutto bene. Vero. Ma a livello spirituale, la tranquillità può durare per un periodo, può durare per un po', come ristoro, perché il Signore ha pietà di noi, perché il Signore in qualche modo ci dà il tempo anche di riposare. Ma poi dobbiamo ripartire, perché se rimaniamo lì, se rimaniamo fermi, e in qualche modo ci adagiamo, senza rendercene conto, torniamo indietro. Ci raffreddiamo. Un corpo caldo non intendo un corpo fisico, ma un corpo nel senso un pezzo di metallo, per esempio, un oggetto metallico, per rimanere caldo ha bisogno di stare sempre sul fuoco. Se lo metti fuori, si raffredda col tempo. Certo, all'inizio brucia. Anche il giorno dopo magari può bruciare, 2 giorni brucia, 3 giorni brucia, dipende da quanto è grosso, ma poi si raffredderà. È importante invece stare sul fuoco, il fuoco dello Spirito, in comunione con Dio, stare in qualche modo alla sua presenza, perché il Signore ci parla in mille modi, in mille maniere, ci parla attraverso i messaggi, attraverso la parola di Dio, attraverso un fratello, una sorella, ci può parlare al lavoro. Stiamo attenti a quello che il Signore ci vuole dire, perché credo che da qui a qualche anno ci saranno grandi cambiamenti, anche qui in comunità, solo è necessario prepararci, è necessario cominciare a guardare le cose con da un'altra prospettiva, non più incentrata sul farò bene, farò male, che succederà se faccio qui, se faccio là, perché sempre per fare l'esempio della paura, ci potrebbe essere la paura di fare brutta figura. Ma quella è buona secondo voi? Dici, ma sì, sono timido, sono fatto così. Certo, nessuno ti cambia. Solo che prova a riflettere sul fatto che potrebbe essere solo un modo per nascondere la paura di fallire, la paura di essere abbandonato, la paura di essere preso in giro. Queste cose in qualche modo ci condizionano, in qualche modo ci guidano, prendono il sopravvento sulla nostra vita. E quindi i nostri nemici vincono in questo caso, perché io non sono più guidato dalla mia volontà, dalla scelta che io faccio di parlare o non parlare, di pregare o non pregare, di fare o non di fare, ma in qualche modo sono controllato da qualcos'altro. Nel caso dell'esempio che ho fatto della paura, sono controllato dalla mia timidezza, che mi impedisce di parlare. Non sono libero, sono schiavo. Invece dovremmo cominciare a vedere non la timidezza come un problema, non è un problema la timidezza, non è un problema la paura. È un problema se te non riesci a gestirla questa cosa. Perché ci sarà dei momenti in cui il Signore ti chiama a parlare e tu dovrai parlare. E allora il coraggio verrà, ma non perché lo scegli tu, perché è il Signore che ti mette in condizione di parlare e di fare. Ogni cosa a suo tempo, ogni cosa al momento giusto. Ma non è un modo di dire, sapete, non è tanto ci penserà Dio, non è così. Dobbiamo cominciare a pensarci adesso, perché quando arriverà il momento possiamo essere pronti. Ripeto, non significa non provare paura, non provare timidezza o cambiare chissà che cosa, ma semplicemente cominciare ad essere disposti a fare la cosa giusta, indipendentemente da quanto costa. E si comincia per gradi, piano piano. Oggi si cambia qualcosa della nostra mentalità, domani un'altra cosa. Magari siamo abituati a venire al culto in maniera così, non voglio dire superficiale, però in maniera abitudinaria. Comincia a aprire la tua bocca e dici grazie Gesù, grazie Dio, grazie Padre, per qualcosa. Grazie Padre perché siamo qui questa mattina, amen. Comincia a sbloccarti. Dai spazio alla possibilità che Dio ti usi. Comincia a uscire da quel luogo di comodità, in qualche modo un luogo in cui tu ti sei adagiato e non ti tocca la paura, non ti tocca metterti in discussione, e così si passa sempre bene. Invece mi piacerebbe vedere persone che in qualche modo combattono con quella che è la loro, anche la loro prospettiva delle cose di Dio. Io in questi ultimi anni ho rivisto molto delle mie posizioni bibliche e spirituali, perché mi scontro con una realtà che non era descritta da quello che avevo imparato. Dio funziona così, bisogna fare così, e certe cose non mi tornavano. E ho dovuto rivedere quelle posizioni, perché partiamo sempre dal presupposto che Dio ha ragione e non sbaglia, quindi quello che abbiamo imparato in chiesa è l'ha detto Dio, quindi è così. E quindi cerchiamo di adattare il mondo a quello che noi abbiamo imparato. E invece dobbiamo essere più aperti e cominciare a vedere la scrittura alla luce di quello che viviamo. Allora sì, diventa parola viva. Allora sì, diventa la parola per voi oggi, nel mondo di oggi. No, i cristiani non possono aver paura, ma l'abbiamo letto. Anche Davide aveva paura, era angosciato, panico. Gesù altrettanto. E posso fare anche altri esempi del fatto, a volte si dice non mentire. Certo, non bisogna mentire, però c'è un passo nella scrittura che dice beato colui che dice la verità. Ve lo ricordate? Beato colui che dice la verità è come l'ha nel cuore. Non beato colui che dice la verità, punto. Come l'ha nel cuore, perché può capitare che uno pensi essere la verità una cosa e poi non lo è. Non è mentito. Ha detto la verità come l'ha nel cuore. Ma poi ci sono anche esempi che vanno ben oltre. Persone che in qualche modo Mentono sapendo di mentire, per far del bene però. Anche qui valutiamo, no, non si può mentire, Dio non mente. Ma Dio non mente. È vero che non mente perché non dice bugie, ma noi siamo santi? Siamo perfetti noi? Allora perché il Signore ci chiama perfetti? Non è una bugia questa? La potremmo umanamente chiamare una bugia a fin di bene, perché il Signore ci dà fiducia. E Dio parla non di quello che vede adesso, ma di come ci vede in futuro, di come saremo. E in prospettiva noi siamo santi. Il Signore ci vede già seduti accanto a Lui con la corona della vita e dice: voi siete re. Siamo re? Io non comando nulla, neanche a casa. Questo per dire però che non siamo re. Avete un regno voi da comandare? Però il Signore ci chiama re e ci chiama anche sacerdoti. Perché lo dice se non lo siamo? Perché lo siamo in fede, perché lo siamo nel mondo che verrà, perché saremo con Lui. Ci chiama sposa perfetta, senza ruga e senza macchia. La Chiesa, la sposa di Cristo, senza ruga e senza macchia. Ottimisti, bisogna essere ottimisti. Però è così. E quindi potremmo dire allora, dice, ma Dio ha mentito. No, Dio non ha mentito, ma dà fiducia. E chissà che tu non sia chiamato a fare una scelta così, e magari va contro la tua opinione, va contro quello che hai sempre creduto. Ma il Signore rompe con il passato andando proprio contro a quello che abbiamo sempre creduto, perché quello che crediamo diventa in noi un macigno, una fondamenta dal quale non ci schiodiamo. E lì nascono i problemi. Quando Mosè fece erigere il serpente di rame o di bronzo, quello diventò un oggetto di adorazione poi, perché fu una cosa ispirata da Dio. Dio disse di preparare questa cosa, disse di, nel caso si fosse morsi dai serpenti, di guardare a quel serpente e non sarebbero morti. Ve lo ricordate il passo, no? Ora, quel serpente fatto erigere da Dio, dice, allora è un oggetto magico. Non è un oggetto magico, era la fede delle persone che nel guardare a quel serpente costruito mettevano in pratica la loro fede in Dio, nelle parole di Dio. Ma quando passò un po' di tempo, quella fede, quella modo di fare, di gestire quella situazione, divenne un laccio, perché diventò un idolo, lo adoravano, come se fosse quella statua qualcosa che poteva andare bene. Ma potremmo nella nostra vita trovare altre cose che ci legano. Non è detto che siano cose eclatanti, sapete, peccati chissà come. Potrebbero anche essere, ma anche no. Ma a volte siamo schiavi dei nostri pensieri. Dice, ma le cose devono andare così. Ma in chiesa funziona così. No, un cristiano non può fare queste cose. E perché no? Un cristiano cade come tutti gli altri. E non è quello il problema. Perché anche lì la Bibbia ci insegna che il giusto non cade. Giusto? Dice così la vostra scrittura? Non dice così. Dice il giusto cade 7 volte e si rialza. Da questo capiamo che è un giusto, perché si rialza. Perché trova la fede, trova la fiducia in un Dio che gli dà la possibilità di ripartire. Trova la fiducia in un Dio che cambia la mentalità. Sono caduto, non posso cambiare, finirò all'inferno, finirà così. No, non posso cambiare la mia situazione nella famiglia, perché ormai è stabilita, è così. Ormai mi ci devo rassegnare, dovrò convivere con questa situazione. Ma anche fosse, fallo da protagonista. Non subire le situazioni. Sii tu a decidere cosa è della tua vita, perché non lo farà nessun altro. Altrimenti siamo in balia del vento. Signore, pensaci tu. No. Signore, aiutami a pensarci. Sono io che ci penso alla mia vita nel nome di Gesù, con l'aiuto di Dio. Ma il Signore ha dato a te il compito di gestirti. Noi invece rimandiamo a Dio. Anche questo è un laccio per la nostra vita. Cominciamo a buttare fuori quelle che sono le abitudini. i nostri modi di vedere le cose, dai un'opportunità a Dio. Dai l'opportunità a Dio di cambiarti, dai l'opportunità a Dio di intervenire nella tua vita, perché Dio le fa i miracoli, e come se li fa? Cominciamo in chiesa, anzi cominciamo prima, nella nostra famiglia a casa, poi nella famiglia spirituale. I pesi con cui siamo venuti qua non dovrebbero essere riportati a casa, nel senso che il peso probabilmente resterà, ma c'è un modo per non sentirne più. La difficoltà resta, ma non ne sentiamo più il peso, non ne sentiamo più quell'angoscia che ti butta giù. Ma in che modo? Cominciamo a usare la nostra fede, a dire: Signore, io so che tutto nelle tue mani, che tu mi darai la forza, la saggezza, l'intelligenza per gestire e affrontare le situazioni, e comunque vada non sono solo, ho dei fratelli, delle sorelle a cui posso chiedere. Non lasciare che l'orgoglio ti impedisca di chiedere aiuto, non lasciare che in qualche modo l'abitudine ti impedisca di andare a disturbare qualcuno. No, disturbiamoci e lasciamo che nelle difficoltà gli uni degli altri possiamo essere di sostegno e di supporto gli uni per gli altri. Con questo, ripeto, non voglio mettere pesi, ci mancherebbe, proprio l'opposto, nel senso di dover cambiare noi stessi perché non si va bene, allora devo cambiare. Non è questo lo spirito con cui fare le cose, ma è un lasciarsi andare, quello che vi invito a fare, non un a prendere in mano la vostra vita e da oggi cambio. Non è questo, perché non andremo da punte parti. Ma è un mi alzo da oggi, cambio modo di affrontare le cose, cioè non guardo più alle cose che devo fare, che non vanno bene nella mia vita, devo gestire meglio, chissà come va a finire, chissà. No, non è più questo. Dico: Signore, lascio tutto nelle tue mani e vivo giorno per giorno quello che mi si presenta, e se c'è da cambiare qualcosa in corsa, cambierò qualcosa in corsa, ma sono aperto al cambiamento, non chiuso. Sono aperto ad accettare qualcosa di nuovo da parte tua, non chiuso. E il Signore vi rivelerà. E allora vi invito, e chiudo, a mettere in pratica questo invito, questo messaggio che vi ho condiviso, in questo modo. Cominciamo a ricercare il battesimo nello Spirito Santo. Questo è il primo passo che vi chiedo di fare. Non è una cosa inutile, siamo abituati, che tanto non serve, tanto lo Spirito è accanto a noi, è con noi, siamo in Dio, ma a che mi serve lo Spirito Santo? Prova a chiederlo e vedrai che dopo ti domanderai come hai fatto a vivere senza fino ad ora. Perché Dio non dà le cose inutili. Se Dio dà lo Spirito, c'è un motivo. Se Dio desidera battezzare nello Spirito Santo, ci sarà un motivo. O pensiamo di sapere cosa è bene per noi? No, ma va bene così. A posto. E i doni dello Spirito li ricerchiamo? Profetizzare, dono di sapienza, conoscenza, dono di fede, guarigioni, miracoli. Chiedete a Dio di riuscire a fare miracoli? No, troppo, quello gli faceva Paolo. Io figurati se posso fare un miracolo. Comincia a cambiare mentalità. Tu li puoi fare i miracoli. Non tu come persona, ma tu quando ti rimetti alla ricerca di Dio, quando ti metti a cercare la volontà di Dio, ecco che Dio allora si usa di te. E allora potrai avere la possibilità, se Dio vorrà, di fare miracoli. Ma dobbiamo essere predisposti prima a ricercare quelle cose di Dio. Dio non ti dà le cose se tu non le vuoi. Dio non ti salva se tu non vuoi. Se siamo qui stamani è perché abbiamo accettato il Signore Gesù. L'hai fatto tu quel passo. Allora Dio poi ti dà. Se tu vuoi vedere le grandi cose di Dio, devi dare tu per primo. Cosa? Solamente il desiderio di sperimentare ancora di più, ancora una volta, le grandi cose di Dio. Perché non è finita qua. La cristianità non è venire in chiesa la domenica mattina 2 ore, ma significa cambiare il tuo posto di lavoro. Significa riuscire a parlare con qualcuno con cui non eri mai riuscito a parlare. significa accettare pubblicamente Gesù come tuo personale Signore e Salvatore. Significa andare dal pastore e dirgli: pastore, io ho commesso questo, questo e questo peccato, e pregare insieme e crescere. Significa mettersi a disposizione della Chiesa, fare le cose che c'è da fare. Significa questo, mettersi a disposizione dei bisogni altrui, cominciando dalla ricerca del battesimo nello Spirito. Chi non è, cioè chi è già stato battezzato in acqua, altrimenti cominciate da questo. Signore, voglio battezzarmi in acqua. Venite da me, se ne parla, anzi questo mi è venuto così, ve lo dico subito. Da gennaio cominceremo un corso di battesimo, chi è interessato. Non è che il corso di battesimo è per chi si deve battezzare, il corso di battesimo è per tutti. Poi da ultimo deciderete se battezzarvi o meno. È uno studio, ma neanche uno studio biblico, si prende alcuni passi della scrittura, li commentiamo, ne parliamo insieme, possono venire fuori domande, è un modo per approfondire la conoscenza della scrittura. Partiamolo così, mettiamolo così. Chi è interessato me lo faccia sapere, e questo è già un passo. Conoscere di più Gesù. Non abbiate paura a fare quel passo. Lì non vi blocchi la paura. E se anche laddove aveste paura o in qualche modo aveste dei pensieri a uscire da questo guscio, da questa abitudine, chiedete a Dio, che è colui che risponde alle preghiere, è colui che compie i miracoli. Che il Signore vi benedica. Vorrei fare un canto. Speranza in me. Rifacciamo Speranza in me. Vai. E già ora, se chiedete a Dio che vi dia rivelazione, che vi riempia del suo spirito, se vi sentite di parlare in lingue, parlate in lingue, non lo facciamo più, lo facciamo troppo poco.